ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, il suo divina grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, il settimo capitolo, la conoscenza dell'assoluto, il verso numero 7. Matta parataram nanyat, matta parataram nanyat, kinchid asti dananjaya, kinchit asti dananjaya, mayi sarvam idam protam, mayi sarvam idam protam. Sutre mani gana iva, sutre mani gana iva, matta parataram nanyat, kinchit asti dananjaya, mayi sarvam idam protam, sutre mani gana iva, matta parataram nanyat, kinchit asti dananjaya, mayi sarvam idam protam, sutre mani gana iva. Matta parataram nanyat, kinchit asti dananjaya, mayi sarvam idam protam, sutre mani gana iva. Matta parataram nanyat, kinchit asti dananjaya, mayi sarvam idam protam, sutre mani gana iva. Taparataram nanyat, kinchit asti dananjaya, mayi sarvam idam proptam, sutre mani gana iva. Mata, al di là di me, parataram, superiore, na, non, anyat kinchit, niente altro, asti, c'è, dananjaya, o conquistatore delle ricchezze. Mayi, in me, sarvam, tutto ciò che esiste, idam, che vediamo, protam, è infilato, infilato, sutre, su un filo, mannigana, perle, iva, paragonato a. Un attimo, eh. C'è la soluzione. Traduzione e commento di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O conquistatore delle ricchezze, non esiste verità superiore a me, tutto su di me riposa come perle su un filo. La verità assoluta è una persona o un tutto impersonale? Questo argomento è da sempre oggetto di controversie. Ma la Bhagavad Gita, e questo verso in particolare, dimostra perfettamente che la verità assoluta è una persona, Sri Krishna, la suprema personalità di Dio. Ciò è confermato anche nella Brahma Samhita 5.1. Ishvara Paramakrishna Satchitananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karanam. La verità assoluta è il Signore Supremo Sri Krishna, Govinda, che è il Signore originale, la fonte di tutti i piaceri e la forma eterna della conoscenza e della felicità assolute. Tutte le scritture che hanno autorità in materia non lasciano dubbi. La verità assoluta è la persona suprema, la causa di tutte le cause. Ma gli impersonalisti sostengono il contrario, basandosi sulla Svetashvatara Upanishad 3.10. Tato yad uttarataram tad arupam anamayam, ya etad vidur amritaste bhavanti, ate tare dukkam evapiyanti. Il primo essere dell'universo è Brahma, superiore a tutti gli esseri celesti, agli uomini e alle bestie. Ma al di là di Brahma si trova l'assoluto, che non ha forma materiale ed è libero da ogni contaminazione. Chiunque realizzi questo assoluto trascende la materia, ma chi lo ignora continuerà a subire le sofferenze del mondo materiale. In questo verso gli impersonalisti mettono in rilievo il termine arupam, senza forma, ma questo termine non significa impersonale. Significa solo che la verità assoluta non ha una forma materiale, che la sua forma è eterna, tutta di conoscenza e felicità, come la Brahma Samhita la descrive nel verso citato poco prima. Altri versi della Svetashvatara Upanishad 3.8.9 confermano del resto che la verità assoluta è una persona, la persona suprema. Vedaham metam purusham mahantam aditya varnam tamasa parastat tam eva vidvannati mrityumeti nanyapanta vidyate yanaya yasmat param na param asti kinchit yasmannanyo no ye jayo stikinchit riksha iva stabdo diviti stati ekos tenedam purnam purushena sarvam. Io conosco questo essere supremo che trascende le tenebre materiali. Solo chi lo conosce può vincere la nascita e la morte e raggiungere la liberazione. Nessuna verità gli è superiore. Egli è l'essere supremo, è più piccolo del più piccolo ed è anche più grande del più grande. Come un albero silenzioso, egli si erge illuminando tutto il mondo spirituale ed estendendo le sue innumerevoli energie come un albero fa con le sue radici. Questi versi ci permettono di concludere ancora una volta che la verità assoluta è la persona suprema, onnipresente attraverso le sue energie materiali e spirituali. Traduzione, insieme. O conquistatore delle ricchezze, non esiste verità superiore a me. Tutto su me riposa come perle su un filo. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Guravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschata Dashatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasati Gura Bhattavrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Questo è un verso che Prabhupada cita spesso. Questa è la domanda che da diatriba, anzi, che va avanti da tempo immemorabile. Cosa? Per me?
Sì, no, no.
Questa è una diatriba che va avanti da tempo immemorabile. Fra coloro che asseriscono che la verità assoluta è una persona e coloro che invece asseriscono che la verità assoluta è un tutto impersonale. C'è la nebbia o il fumo della cucina questo?
Non c'è niente, è di incenso.
Incenso? Arrivo. Questo... che va avanti da tempo immemorabile, questo confronto fra gli impersonalisti e i personalisti, coloro che asseriscono che la verità assoluta è personale, per persona, ha un'identità, possiede forma, possiede identità, quindi personalità, gusti, desideri, tutte le caratteristiche della persona, e coloro che invece asseriscono che la verità assoluta è un tutto, un tutt'uno impersonale, che dietro a tutto ciò che esiste c'è soltanto questo aspetto impersonale, senza caratteristiche. Nirvana, Nirguna, Nir, e Nir significa senza, Nirvana, senza qualità, non ha nessuna qualità. C'è un'altra categoria che è definita Sunyavadi, i seguaci del vuoto, che asseriscono addirittura che non... che nulla esiste. Che dietro a tutto questo non c'è niente, nulla. Come i materialisti in pratica. Come i materialisti che affermano che tutto ciò che esiste è soltanto energia materiale, e dietro a questo non c'è niente. Non ci sono altre energie se non questa. Sunyavadi, e questi sono è il fondamento del buddismo. Il buddismo si fonda su questa concezione dell'esistenza, che tutto è zero. Poi adesso ci sono tanti differenti sapori e colori di buddismo mischiati con aspetti di religiosità. Ma il buddismo originale, quello puro, è Sunyavadi. Sunya significa zero. I seguaci del nulla, coloro che dicono che dietro a tutto questo che vediamo non esiste niente. La verità assoluta è zero assoluto. Qui ci sono invece gli impersonalisti, o Mayavadi, che dicono che il tutto, privo di ogni tipo di qualità, privo di ogni tipo di caratteristica, questo aspetto impersonale è ciò che invece esiste dietro a tutto quello che noi vediamo, che è illusione. Il fatto che quello che noi vediamo sia illusione, quello che noi vediamo, viviamo, sia illusione, sono tutti d'accordo. Fino a qui ci arrivano tutti, che è anche abbastanza semplice. Che ogni pensatore, ogni persona che pensa un po' più in profondità, si può rendere conto che ciò che è reale c'è sempre, ciò che invece è illusorio non c'è, c'è per un po' e poi non c'è più, di nuovo, cioè si manifesta solo per un po' di tempo, però poi di nuovo smette di esistere, quindi non esiste, esiste per un po', poi smette di esistere. Questa si chiama illusione, Questa si chiama illusione. Cioè questa realtà temporanea è illusione. Quindi chiunque si ferma a pensare si accorge che tutto quello che lo circonda, tutto, è temporaneo. E quindi non può essere la realtà. Perché la realtà significa che è vero sempre, è vero prima, è vero adesso, è vero anche dopo, è vero in tutte e tre le fasi del tempo. Quindi qui sono tutti d'accordo. Questa è illusione, sono tutti d'accordo. Però poi, quando si tratta di capire cosa c'è, o chi c'è dietro l'illusione, è qui diventa più complicato. Allora, i Sunyavadi, come i puri, i veri buddisti, il buddismo quello puro, dicono non c'è niente, zero assoluto. Gli impersonalisti dicono no, c'è qualcosa, ma è senza sapore, senza colore, senza odore, senza forma, senza tatto, senza gusti, senza... C'è, però non ha nessuna qualità. E invece i personalisti dicono no, non solo c'è, dietro tutto questo c'è qualcosa, ma non è solo qualcosa, è anche qualcuno. Non solo è al di là di questa energia materiale, illusione che noi viviamo, non solo al di là, ma è anche pieno di qualità, una forma eterna, piena di conoscenza e piena di felicità. Quindi felicità significa attività, gusti, desideri, tutto. Allora qui chi basa le proprie speculazioni sulle scritture, che si rende conto che speculare così da solo, arrampicandosi con la propria mente lungo questi muri scivolosi del pozzo nero dell'ignoranza, non serve a niente. Cosa fa? Smette di continuare a speculare inutilmente da solo, e invece va alla ricerca, si avvicina alle scritture, le scritture rivelate, perché o otteniamo conoscenza da una fonte autorevole, oppure è praticamente impossibile arrivare a conoscere ciò che è al di là della percezione dei nostri sensi. Noi possiamo anche andare avanti speculando per l'eternità, ma non riusciremo mai a uscire, arrampicarci lungo le pareti viscide del profondo oscuro pozzo dell'ignoranza, uscire fuori, non ci riusciremo mai. È come se noi fossimo legati mani e piedi con delle catene, grandi catene, perché le leggi della natura sono grandi catene alle quali nessuno può sfuggire. Nessuno. Queste grandi catene ci legano e ci impediscono di liberarci, di uscire fuori, e per quanto noi ci possiamo sforzare, queste catene sono troppo grandi, troppo forti, non riusciremo mai a spezzarle, le catene delle leggi della natura. Universali, sono così potenti, così grandi, che ci tengono chiusi nella nostra dimensione, non possiamo uscire da questa dimensione. Quindi l'unico modo che la persona intelligente, alla ricerca della conoscenza, cosa fa? Cerca una fonte autorevole che venga dall'alto. Ci sono gli sciocchi che dicono, beh, se io non sono libero, nessuno è libero. Questa è un'asserzione che non denota una grande perspicacia, perché è come se qualcuno che sta in galera dicesse: se io non sono libero, nessuno è libero, fuori non c'è nessuno. Ma lui non lo sa che fuori è pieno di gente che va in giro tranquillamente. Il mondo non è fatto solo di persone che vivono in prigione, no? Ci sono anche le persone fuori. Così il mondo materiale, che è come una prigione le cui catene sono le leggi della natura, ci tiene prigionieri, però non dobbiamo pensare che se noi siamo prigionieri nessuno è libero. Quindi dobbiamo Quello, la persona intelligente cosa fa? Cerca conoscenza, una fonte autorevole, ovvero una fonte che sia libera dalle influenze della natura materiale, che sia libera dalle leggi, dall'ignoranza di questo mondo materiale. A disposizione abbiamo le scritture, ci sono tante scritture, quindi cosa fa lo speculatore serio, il gnani, il filosofo? Lo speculatore sarebbe il filosofo, colui che cerca la causa di tutte le cause. Cosa fa? Va a studiare le scritture e cerca attraverso le scritture di acquisire, che sono perlomeno come principio, una fonte autorevole, che altre fonti autorevoli intorno non abbiamo, e speculando sulle scritture cerca di capire il significato di ciò che lì è descritto. Ora, le scritture si chiamano scritture vediche, non è un termine che indica un tipo di scrittura che viene dall'India. In effetti, la parola Veda non significa che viene dall'India, la parola Veda significa conoscenza. Tutte le scritture che contengono conoscenza rivelata, o comunque sono una conoscenza che viene da fuori da questo mondo materiale, sono Veda. La parola Veda significa conoscenza. Il problema è che le scritture vediche, i Veda, usano un linguaggio molto fiorito per descrivere, per esprimere i contenuti, e quindi è veramente difficile districarsi attraverso tutti questi aforismi, tutti questi modi complessi di descrivere la verità assoluta, anche perché non è semplice descrivere qualcosa che al di là della percezione dei sensi di qualcuno a quella stessa persona. Non si può descrivere qualcosa a qualcuno se qualcuno quel qualcosa non lo può percepire, vedere, sperimentare. Allora, chi si avventura in questo studio delle scritture, e non sono molti, fra Bahunam Janmanam Mante, Manushanam Sahasrishu, significa che fra milioni e milioni, uno, per milioni e milioni di persone, uno si dedica alla ricerca della conoscenza. E fra milioni e milioni di coloro che si dedicano alla ricerca della conoscenza, uno arriva a capire che al di là di tutto questo, Vasudeva Sarvam Iti, che Sarva Karana Karanam, che al di là di tutto questo, Sarva di tutte le cause, la causa di tutte le cause, Sarva Karana Karanam e Vasudeva Krishna. Vasudeva è un altro nome di Krishna. E il verso continua, Samahatma Sudurlabha, una anima così è molto molto rara, quindi uno fra tanti si impegna, fra tutti coloro che si impegnano forse uno arriva a capire che dietro a tutto questo c'è Krishna. Quindi studiando le scritture soltanto continua questa, chi capisce in un modo e chi capisce in un altro. Chi capisce che le scritture dicono che dietro a tutto ciò che esiste c'è un'entità impersonale, e chi invece studiando capisce no, dietro a tutto c'è invece un'entità personale. In effetti tutte e due le cose sono vere. Questo significa l'assoluto. La verità assoluta non trova mai contraddizione. Tutti gli opposti si incontrano dentro la verità assoluta. All'interno dell'assoluto tutti i paradossi si riuniscono. Questo è un altro metodo di verifica abbastanza semplice che chiunque può fare. Verità assoluta significa che non ce ne possono essere due, ce n'è una. Quindi tutto ciò che può essere pensato, tutto ciò che può essere detto, tutto ciò che esiste, tutte le verità relative si trovano dentro la verità assoluta, quindi non c'è contrapposizione, la verità assoluta fagocita tutto, non c'è scontro, non si può pensare che ci sia uno scontro dove c'è qualcuno dice secondo me ho ragione io e l'altro dice no, secondo me no, e litigano per stabilire chi ha ragione. La verità assoluta questo non lo permette, non lo permette perché è tutto incluso. Quindi è vero, dietro a tutto ciò che esiste c'è sia un'entità impersonale che anche un'entità personale. Si chiama Beda Abeda, che Abeda Beda significa di più, che è uno, è un tutt'uno, ma allo stesso tempo è anche pieno di varietà. È un tutt'uno, però pieno di varietà. Questo è, in sanscrito viene usato il termine Acintya, che significa, Acintya significa inconcepibile. È inconcepibilmente uno e variegato allo stesso tempo. Un tutt'uno, allo stesso tempo variegato. L'impersonalista arriva a capire un aspetto della verità assoluta, ma lì si ferma e non va oltre. Coloro che invece comprendono che dietro questo aspetto impersonale c'è anche quello personale, loro arrivano alla comprensione completa. È molto semplice da capire, basta fare un sillogismo che possiamo comprendere tutti. La luce del sole è il sole. La luce del sole è il sole nel suo aspetto impersonale, senza forma, che pervade tutto, non localizzato, mentre invece il sole è l'origine di questa luce. Quindi l'aspetto personale è l'origine anche di quello impersonale, coesistono. C'è un esempio che, c'è un verso che lo spiega molto bene nella Bhagavad Gita. La verità assoluta si può comprendere in tre fasi, tre aspetti. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan Iti, Sabyate. Brahman, Paramatma e Bhagavan. Sono tre aspetti della stessa verità assoluta a tre diversi gradi. Il più basso è quello del Brahman, aspetto impersonale, dove tutto viene visto come un'amalgama totale, indifferenziata, di energia, una coscienza universale. Quando si sente parlare di l'amore universale, la coscienza universale, tutto un livello universale, per dire che tutto, un tutt'uno, non localizzato, non differenziato. Questo è l'aspetto più basso, il primo aspetto. Dopo c'è l'aspetto invece di Paramatma, che è l'aspetto localizzato della verità assoluta. È come se noi avessimo tanti specchi o tante pentole piene di acqua per terra e il sole si riflette su ognuno. Quindi vediamo che il sole è lì, però si riflette dentro tante, dappertutto, è presente ovunque, è onnipresente ovunque attraverso il suo aspetto localizzato. Quando si parla del Paramatma si intende quell'aspetto di Krishna, quella forma di Krishna che è presente dentro questi corpi, insieme agli esseri viventi, insieme all'anima, l'anima suprema, è anche presente dentro ogni atomo e fra un atomo e l'altro. Lì è denominato Antariyami perché tiene unita insieme tutta la manifestazione cosmica. Quando i materialisti, i cosiddetti scienziati, cercano di capire come mai la materia sta insieme, perché non si sgretola tutto? Come mai? Cosa sono queste forze che la tengono insieme? Gli hanno dato dei nomi senza sapere cosa siano, non hanno la minima idea di cosa siano, gli hanno dato però dei nomi, le forze elettrodeboli, le forze elettroforti, cioè tutti questi giochi di forza che tengono insieme la materia e che altrimenti si disintegrerebbe. Loro non sanno cosa sia, ma nella Bhagavad Gita è spiegato. Paramatma è Krishna, era quello lì, è il piccolo forno che fa il pane, che sta dicendo che è ora. No, questa capacità di tenere tutto insieme è una capacità di Krishna. E come lui è presente dentro ogni atomo, fra un atomo e l'altro, tutto è unito e non si disgrega, non si disperde come polvere. Questo è il secondo aspetto. Ancora più alto di questo c'è Bhagavan, l'aspetto personale, la suprema personalità di Dio, Krishna, l'aspetto Bhagavan, colui che possiede tutte le opulenze. Nessuno è come lui, nessuno è superiore a lui. E qui questo verso dice che non esiste verità superiore a lui. Tutto riposa su di lui come perle su un filo. Tutto. Tutti gli aspetti dell'esistenza, tutto ciò che esiste nel mondo materiale, nel mondo spirituale, tutto è tenuto insieme da Krishna come le perle da un filo. Questo esempio è molto chiaro. Avete mai provato a togliere da una collana di perle il filo che le viene unite? Visto che succede? Questa bella collana di perle che decora in maniera proprio, no? Bellissima, tutti la osservano e pensano, ah, che bella collana, come sta bene addosso a quella persona. Se voi togliete il filo che ti unite le perle, tac 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 tac, tutte cadono per terra quelle perle e diventano confusione totale. Tutto si spezzetta, tutto. Diventano un disturbo queste perle che rotolano per terra scollegate l'una dall'altra. Ecco, questo è il problema del mondo materiale, poiché non conosciamo Krishna, perché non si conosce Krishna, cioè il filo che ti ha unito tutto. Tutto il resto sembra caotico, tutto sembra che sia un prodotto del... tutto è confusione, tutto è confuso. Anche qui quando i ricercatori, gli studiosi materialisti cercano di capire e studiano le cose, studiano, cercano di capire le cose d'una ad una, perché non vedono il filo che tutto lega, quel denominatore comune, quello che lega proprio tutto, 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 non lo vedono, e loro non capiscono. Più cercano di capire e più diventano confusi. Più studiano e cercano di comprendere, più approfondiscono lo studio dell'energia materiale e più diventano confusi. Perché manca questo filo che tiene tutto unito. In effetti di impersonale non esiste niente. Impersonale è quando noi cerchiamo di capire cos'è l'energia senza tenere in considerazione la fonte da cui questa energia emana. Quello è l'impersonalismo. Ma in effetti non esiste niente di impersonale. Non esiste un'energia senza una fonte. Però nelle scritture leggiamo che questa verità assoluta non ha forma, leggiamo nirguna, nirvana, non ha forma, non ha qualità. Sì, non ha forma materiale, non ha qualità materiali. Le forme materiali sono dei composti, la forma spirituale non è un composto, non è un insieme di parti, ecco perché è indistruttibile, ecco perché è eterna. Ciò che non si può separare, ciò che non si può unire, non si può neanche separare, e quindi o esiste o non esiste. Se esiste è sempre esistito. Quindi un'entità spirituale, l'anima, ovvero le persone, le anime spirituali, le persone vere e proprie, così come l'anima suprema Krishna, tutti sono e siamo eterni, perché non siamo un composto di parti, siamo entità a sé stanti. Perciò l'esistenza può essere solo eterna. Se esiste, esiste eternamente. Ecco la differenza fra la realtà e l'illusione. Ecco perché le persone che pensano, guardandosi intorno, capiscono che questa è tutta illusione, perché non esiste niente eternamente qua. Però noi attraversiamo queste fasi temporanee del tempo, rimaniamo sempre vivi, esistiamo sempre. Tanti corpi cambiano, ma noi passiamo attraverso questi corpi, manteniamo la nostra esistenza, perché non dipende dal tempo la nostra esistenza. I corpi cambiano, bambino, ragazzo, adulto, vecchio, dehinus minyata dehe, komaram, giovanam, dara, komaram, komare, come komare, significa fanciullo, giovanam, come eterni, giovane, spoleto, significa giovane, gioventù, giovanam, jara, significa vecchiaia, tatadehantara praptir. L'anima spirituale attraversa questi corpi perché non è soggetta all'influenza del tempo, mentre invece lo sono i corpi materiali. Il corpo materiale è soggetto all'influenza del tempo, che mette insieme le parti e lo forma, poi disgrega le parti e lo distrugge. Questo fa il tempo. Il tempo aggrega e disgrega, aggrega e disgrega. Quindi c'è il corpo di bambino, quello lascia il posto al corpo di ragazzo, che lascia il posto al corpo di adulto, che poi lascia il posto al corpo di vecchio, ma dentro siamo sempre noi che passiamo attraverso. Noi siamo eterni, perché? Perché siamo entità, non siamo composti, non siamo un insieme. Non siamo un insieme di parti che si viene a formare sotto l'influenza del tempo e poi si disgrega sotto l'influenza del tempo. Noi siamo eterni. Quindi tutto quello che ci circonda, tutto questo tipo di vita che conduciamo, non ha niente a che vedere con noi, perché invece tutto quello che ci circonda è temporaneo, non è della nostra natura, è un'altra natura. Capito? Ecco perché le persone intelligenti si fermano, smettono di andare avanti così senza pensare, giorno dopo giorno si fermano e vanno alla ricerca della verità invece assoluta, quella che riguarda il mondo dell'assoluto al quale apparteniamo. Se puoi venire più avanti e fatti vedere, così questa volta ti guardano. Che c'è un qui di lavoro?
Non che non esista, ma esiste in maniera temporanea e quindi non è la nostra condizione naturale.
La realtà temporanea si chiama illusione. L'illusione è pensare che questa realtà temporanea sia la nostra condizione normale di vita, quella è l'illusione. Gli scienziati materialisti, i cosiddetti scienziati materialisti, non potranno mai capire niente se non infilano tutte le perle su questo filo che è Krishna. Se loro tolgono Krishna, non possono avere il quadro totale della realtà. Perché il quadro totale della realtà è Krishna. Krishna, da lui emana tutto, tutte le varietà sono manifestazioni dell'energia di Krishna. Togli Krishna non si capisce più niente. Quindi quando loro tolgono Krishna dalla loro comprensione, non possono capire. Possono andare avanti per anni, ma non possono capire. Possono creare confusione ancora di più per chi li segue. Per chi segue queste guide fallaci, sono ciechi, è come se una persona cieca si affidasse a un altro cieco per andare avanti. Stanno camminando lungo, vicino alle scogliere di Dover, con un burrone. Quando sono andato in Inghilterra, anni fa, col furgone, sono arrivato di notte, Calais, sono andato di là, a Dover, di notte col furgone, si guidava a sinistra, era buio, c'era la nebbia. A un certo punto vedevo niente, mi sono fermato su una piazzola un po' fuori strada, ho aspettato che si facesse giorno. La mattina ho visto dove mi ero fermato, sul ciglio delle bianche scogliere di Dover. Ciglio, tanto così manca. Sì. Per fortuna che qualcuno, il paramatma, fermati, mi ha fatto fermare. Però questo è il problema dell'ignoranza. L'ignoranza è che si cade nel pozzo nero dell'esistenza materiale. E se noi, per uscire da questa ignoranza, ci affidiamo a queste guide che sono cieche, i leader materialisti, che siano nel mondo della cosiddetta scienza, nel mondo della cosiddetta politica, o nel mondo della cosiddetta religione, delle guide cieche, il risultato sarà che cadremo sempre più in profondità nel pozzo oscuro della sofferenza dell'esistenza materiale, nello cielo o nell'esiliale. Chi non conosce Krishna non conosce niente. Questa è l'affermazione. Chi non conosce Krishna non conosce niente. Questa è l'affermazione. Dai. Qualcuno non è d'accordo? Abbiamo un contestatore che però non vuole parlare. Contesta per favore. Senta. Solleva le argomentazioni, così ne discutiamo.
Ho una domanda che non ci capisco niente già io nella domanda che ti devo fare.
Allora, io invece neanche ti sento, figurati, falla più forte perché
forse è proprio meglio. Allora, se è il tempo che aggrega e disgrega, qualsiasi pensiero è aggregato e disgregato dal tempo. Quello che io leggo nelle scritture sacre a me mi passa tramite il pensiero, e dunque un'aggregazione e una disgregazione del tempo. Quello che io recepisco, che è? Cioè, come faccio io a raggiungere anche il termine Krishna se sono sottoposta al tempo?
Beh, ma tu sei dentro, tu non sei sottoposta al tempo. La mente lo può essere, ma lo strumento, quando l'informazione spirituale eterna che viene dal mondo spirituale passa attraverso anche questi strumenti materiali, quando arriva però arriva a te, tu sei dentro. Questa è la differenza, che mentre le cose materiali si fermano nella mente, gli argomenti spirituali che sono tuoi, che fanno parte della tua vera e propria natura, arrivano fino a te. Tu, anima spirituale, addormentata, sentendo questo suono trascendentale che viene da fuori del tempo, dallo stesso posto a cui tu appartieni, ti risulta familiare, anche se non è immediatamente chiaro. Ti risulta familiare e quindi rimane, ti impressiona.
E dentro, allora dentro ogni essere c'è
una parte? Non è dentro ogni essere.
No, dico, c'è una dentro parte che corpo. Non c'è tempo?
No, dentro ogni essere non c'è, l'anima spirituale non c'è un dentro. Quando tu dici dentro ogni essere è perché stiamo ricadendo nello stesso errore, pensiamo di essere il corpo e la mente, pensiamo che dentro ci abbiamo l'anima, ma noi non abbiamo un'anima dentro, noi siamo l'anima e non ci abbiamo un dentro e un fuori. Dentro ogni corpo materiale e ogni mente materiale c'è un'anima spirituale, e quell'anima spirituale non è soggetta all'influenza del tempo. Noi siamo soggetti all'influenza del tempo perché ci identifichiamo con il corpo che ci riveste, che invece è soggetto all'influenza del tempo, ma in realtà non lo siamo. Infatti il corpo cambia sotto l'influenza del tempo, ma la nostra identità rimane la stessa. possiamo cambiare mentalità, possiamo cambiare gusti, desideri e tipo di modo di pensare e opinione, ma non l'identità. Quello siamo sempre noi. Io a un anno, io a 2 anni, io a 5 anni, io a 8, io a 10, io a 20, io...
Aspetta, l'anima non è mai sottoposta al tempo.
No, l'anima è trascendentale, è al di là del tempo e dello spazio materiale. L'anima spirituale è eterna e il tempo gli scorre sotto come se tu fossi in piedi dentro un fiume. L'acqua scorre ma tu sei ferma. L'anima è immutabile, sempre ferma. L'anima sei tu.
No, scusa, perché non riesco a...
Però...
prendo un pezzetto.
Tu, se tu però prima di me sei capito quello che ho detto.
Sì.
Ripetilo?
No.
È difficile, quando si fa una domanda è importantissimo aspettare fino alla fine ascoltando, perché se mentre ascolti la risposta già pensi a quello che vuoi dire dopo, non capisci, allora è come se non l'avessi fatta. Questo punto è fondamentale, noi non siamo il corpo, non siamo la mente, noi siamo l'anima che abita dentro, noi non abbiamo un'anima, noi non siamo degli esseri con un'anima dentro, no, il corpo materiale non è un essere, è un insieme di sostanze chimiche.
Se l'anima non è sottoposta al tempo, no? Come fa a rimanere intrappolata?
Perché Krishna dice ad Arjuna la stessa cosa. Arjuna chiede a Krishna la stessa cosa. Ma se l'anima spirituale è superiore all'energia materiale, come mai rimane intrappolata? Dimmi se questa è la domanda prima di rispondere. Krishna risponde: Dai viesha guna maye mama maya duratyaya. Daivi, mama, duratyaya. Queste tre parole. Daivi significa che questa energia materiale comunque è la mia, è divina. Questa energia materiale comunque, poiché è la mia, mama, è Daivi, è divina. E quindi è duratyaya. Dura significa dura da vincere. Molto dura. Duratyaya. Questo significa che tu sei un'anima spirituale e come qualità la tua natura è energia superiore, para-prakriti, superiore come qualità a quella materiale. Ma siccome quella materiale è sotto il controllo di Krishna, questa energia è più forte di te. Perché? Perché dietro c'è Krishna. È come se una persona molto forte ti coprisse, ti chiudesse in un sacco di tela, di juta. Il sacco di tela di Yuda non è più forte di te, giusto? No, io ti vedo però che tu stai pensando a quello. Se una persona ti chiude, se Enrico ti prende e ti mette dentro un sacco di Yuda, non è più forte di te, esci.
Ma se Enrico tiene il sacco chiuso, gli basta una mano, gli basta una, tu non esci. Quindi quel sacco di tela ti imprigiona e tu non puoi uscire. Perché? Perché dietro chi lo tiene è più forte di te. Krishna risponde ad Arjuna: perché dai viesha guna maye mama maya duratyaya. E se tu continui a dire no, continui a lottare, no, adesso io ci metto tutta la forza, riesco a uscire, Enrico ti viene con una mano così mentre fa altre cose. Mentre fa le foto, ti viene con la mano. Enrico, perché se è un nostro amico che viene, che è abbastanza prestante come fisico, e quindi è lì, e tu continui a lottare, e lui ti viene e neanche ci fa caso. C'è solo un modo per uscire. Qual è? Cosa puoi fare tu?
Io
cosa puoi fare tu dentro il sacco?
Nella situazione
che puoi fare?
A Krishna, a cantare Krishna.
No, se Krishna in questo sillogismo Enrico è Krishna.
Sicuramente dovrei chiedere a Enrico.
Quindi cosa farai tu?
Ma abbandono a Krishna e chiedo aiuto a lui, lasciami.
Bravo. Mi abbandono significa mi arrendo.
L'unica
cosa che puoi fare tu è dire mi arrendo. Ti arrendi veramente? Sì, mi arrendo. Ma veramente, veramente? Sì, sì, allora ti lascia. E infatti Krishna continua, dopo Devi Esha Guna Mayi, Mama Maya Duratayya, dice anche, ma perché si abbandona a me diventa molto semplice superare Maya. Quindi bisogna arrendersi. Allora, perché Krishna ci tiene? Perché noi lo vogliamo. Noi vogliamo continuare a lottare, non ci vogliamo arrendere, vogliamo continuare a lottare contro l'energia materiale. La prossima volta andrà meglio. Ma possibile non trovo un lavoro, eppure lo troverò. Non mi arrendo mai. E allora stai lì.
Vita dopo vita. Cambia il sacco, dentro c'è sempre tu. Ma l'anima spirituale di per sé non appartiene a questo mondo materiale, appartiene al mondo dell'assoluto.
Lì il tempo si, il tempo lì noti, si nota il tempo perché non c'è. Ed è scritto che è cospicuo per la sua assenza.
Ma dov'è il tempo?
Come se adesso Fabio se n'è andato, non c'è Lila, dov'è Lila? Dove è andata Lila? Di solito Lila c'è, no? Si sente, diciamo che la sua presenza si fa sentire molto, quindi sta sempre lì. Quando non c'è, che senti tutto silenzio, tutto fermo, non è che non te ne accorgi, te ne accorgi, ma dov'è Lila? Dove è andata Lila? Te ne accorgi? No? È così, nel mondo spirituale il tempo così si nota, dov'è? Non c'è, lo noti perché non c'è. C'è una domanda? No. Il mondo spirituale il tempo non fa sentire la sua influenza. Si manifesta soltanto come una spezia di una preparazione. Krishna di tempo gestisce delle relazioni, manifesta delle relazioni nel sentimento di separazione, come per esempio i devoti di Krishna, intimi devoti di Krishna, suoi associati, che a un certo punto si trovano lontani, non c'è più Krishna, e allora costantemente pensano a Krishna, come era meraviglioso prima quando era insieme a Krishna, adesso che tristezza perché Krishna non c'è, come sarà bello quando lo rincontrerò di nuovo. Quindi per gustare questo gusto della separazione, in questi divertimenti Krishna manifesta l'aspetto tempo, ma non è il tempo del mondo materiale che tutto distrugge. In effetti quella separazione unisce di più, perché questo intenso pensare a Krishna durante il sentimento, nel sentimento di separazione, è non differente, questo pensiero di Krishna è non differente da Krishna, quindi la presenza è ancora più intensa, perché nell'assoluto non c'è differenza fra la forma, il pensare a quella forma, la persona, pensare a quella persona, l'attività, pensare a quell'attività, non c'è nessuna differenza, è perfettamente identico, mentre nel mondo materiale c'è differenza. Qui c'è l'acqua, e se io penso all'acqua non mi disseto, se ho sete e penso all'acqua non mi disseto, me ne viene ancora di più, perché sono due, è il mondo del relativo questo, c'è differenza fra il pensiero acqua e l'acqua, nel mondo dell'assoluto non è così, pensare all'acqua o bere l'acqua è la stessa identica cosa, pensare a Krishna o essere di fronte a Krishna è la stessa identica cosa, però questo sentimento di separazione ha un gusto particolare che Krishna e i devoti vogliono gustare nella loro relazione, ma non è il tempo del mondo materiale dove tutto si trasforma sotto la sua influenza, trasforma, tutto viene distrutto e riformato di nuovo, tutto si rimpasta continuamente sotto la sua influenza. Cioè l'anima spirituale è al di là dell'influenza del tempo materiale, ma poiché si identifica con il corpo e la mentalità materialistica, allora ne subisce la conseguenza. C'è un esempio, È come se un ubriaco attaccato a un albero abbraccia un albero e urla: questo albero non mi lascia, questo albero non mi lascia. E si tiene lui attaccato all'albero. In effetti l'albero non lo sta tenendo, è lui che si tiene attaccato all'albero. E così l'energia materiale, poiché noi siamo attaccati alle attività, alle forme, ai suoni, ai colori, ai sapori, a questa varietà del mondo materiale, ci identifichiamo, siamo attaccati e ci identifichiamo con essa. Non la lasciamo. In effetti questa è una prigione che ha le porte aperte, ma noi non usciamo. Quindi per uscire bisogna
volgere la nostra attenzione verso ciò che è al di fuori di questa prigione, che è molto più bello, è infinitamente più bello. Krishna, le attività fra Krishna e i suoi devoti, tutte le forme del mondo spirituale, tutte le varietà del mondo spirituale sono infinitamente più attraenti di queste materiali. Perciò ascoltando il riguardo di Krishna, cantando il nome di Krishna, ascoltando il riguardo i divertimenti di Krishna con i devoti, prestando la nostra attenzione, il nostro attaccamento si sposta, si stenza da quello verso l'energia materiale e ritorna di nuovo verso Krishna. Perché in effetti l'attaccamento è sempre quello. Noi siamo jiva, anime spirituali. Jiva significa che dobbiamo per forza essere attaccati a qualcosa. Quello significa jiva. Per forza, non possiamo stare senza essere attaccati a qualcosa. Perciò questa capacità di essere attaccati, che adesso è sterzata verso l'illusione, verso Maya, dobbiamo sterzarla di nuovo verso Krishna. Giriamo l'attenzione a Krishna. Infatti è detto, se vuoi rimanere nel mondo materiale, a soffrire qui in questo mondo materiale, vita dopo vita, non girare la tua attenzione verso che suona il flauto che sta sulle rive del fiume Jamuna. Che suona il flauto con il corpo che gli cade in tre parti, non lo guardare neanche una volta, perché se lo guardi poi dopo non puoi più
non puoi più ritornare indietro, non puoi più essere attratto dal mondo materiale. Krishna, non bisogna neanche dire il nome, l'ho detto troppo tardi.
Nell'esempio che hai fatto tu prima, no?
Stai leggendo?
Nell'esempio che hai fatto tu prima, no? Nel sacco, Krishna tiene, no, e uno all'interno del sacco, se non si abbandona, soffre, no? Perché cerca di liberarsi da solo, cerca di, no? Ma il risultato è che invece ancora aumentano le sofferenze. Quindi il grado di sofferenza che una persona ha è praticamente in relazione a quanto tu non sei abbandonato e a quanto non rivolgi, no, lo sguardo a Krishna.
Sì. Quindi uno che proprio non è abbandonato è sotto l'influenza dell'ignoranza. Uno che è un po' meglio però ancora vuole fare tutto di essa sua è sotto l'influenza della passione. Qualcuno che invece che è più arreso, più religioso, più virtuoso, più fa del bene, quindi segue le leggi che Dio ha messo in questo mondo, le questioni delle religioni, non delle religioni, è un po' più abbandonato. Però fino a che non si abbandonano completamente, chi non si abbandona completamente rimane nel mondo materiale. Ti arrendi? Sì, sicuro? Sì, sicuro? Mm-mm. No, sì. Però, siccome noi non siamo neanche capaci di capire questo, allora Krishna chiede di arrendersi, però quando vede che non ci arrendiamo, viene nella forma di Chaitanya Mahaprabhu e stesso anche se non ci arrendiamo. Questo è Chaitanya Mahaprabhu, la forma si chiama misericordia senza causa. Lui viene lo stesso a liberarci anche se noi non ci arrendiamo. Attraverso il canto dei santi nomi, Sankirtan, attraverso la distribuzione del prasadam, cibo offerto a Krishna, E questo cibo non è un cibo normale, questo cibo è krishnizzato. È come se uno va dove c'è un'infezione e mangia del cibo infetto, si prende la malattia, diventa afflitto da quella malattia, perché l'infezione passa dal cibo a lui, a contatto col cibo, e si ammala, diventa contaminato. E così il cibo offerto a Krishna è krishnizzato, e chi lo prende diventa contaminato dalla di Krishna. E si prende l'infezione della coscienza di Krishna. E il risultato sarà che morirà. La sua identità materiale scomparirà. Non rinascerà più in questo mondo materiale. Quella falsa personalità, Mario, Franco, Giovanni e così via, Luisa, Maria, moriranno e lasceranno il posto alla vera personalità, l'anima spirituale, vive lì dentro, ma che da tempo immemorabile è in coma, ordina anche chi è. Quindi fa morire la mentalità materialistica. La personalità materialistica muore e lascia il posto a quella vera, originale, l'identità originale spirituale. Ecco perché si chiama la nascita, la seconda nascita, quella spirituale, l'iniziazione, è la nuova nascita. Perché si rinasce di nuovo alla coscienza spirituale. C'è una domanda? Parla a voce alta perché non sento niente.
C'è una domanda da Soul Street?
Da Soul Street.
Ishvara Krishna.
Ishvara Krishna, arrivo, gli omaggi. A Soul Street.
Sì. Salve oggi e dice, è bello seguire il programma da Soul Street. Io ho una domanda che mi hanno posto ma non ho saputo rispondere, e quindi anche se non c'entra con... No, con
come se però, non c'entra?
Allora la domanda è, se gli animali non hanno karma, sembra apparentemente che qualcuno goda di situazioni migliori ed altri no, come mai?
Se gli animali non producono karma, cioè nel corpo animale non si produce karma, ma si sconta quello precedente. Quindi ci sono alcuni che sono in salita e altri che ci sono arrivati giù in discesa. Infatti, anche specialmente lì in Inghilterra, sono famosi i cani che vengono, I padroni di questi cani molto ricchi gli lasciano tutta l'eredità. Quindi vedi questi cagnolini che sono dei grandi signori nelle loro proprietà con il tutore. Cani. In Inghilterra sì, puoi lasciare l'eredità al cane. Quindi qualcuno che da sopra scende dalla forma umana, scende nella forma animale, siccome il karma è molto complesso, come tanti vettori, ognuno punta in direzione, uno fa la sommatoria di questi vettori, viene fuori la risultante, no? E così il karma è talmente complesso, basta una piccola differenza e si ramifica in una direzione completamente diversa. Tutto questo mischiato insieme è il risultato che noi, è il prossimo corpo, è la prossima condizione dove ci andremo a trovare. È possibilissimo che qualcuno rinasca in una forma animale venendo da quell'umana in una condizione particolare come questa, mentre invece dalle forme animali si ritorna a quell'umana gradino dopo gradino. La natura materiale ci rispinge sopra gradino dopo gradino fino a riemergere nella forma umana. E ecco perché ci sono differenze anche fra gli animali. Ci sono storie anche addirittura di grandi yogi che per un errore sono rinati animali, ma non erano animali come gli altri. Maharaj Bharat, che è rinato cervo, però con la coscienza
umana. Quindi chi lo vedeva nella foresta, ma non era un cervo come gli altri.
Come hanno fatto a certificare che era lui?
Perché lui andava proprio lì ad ascoltare le lezioni della Srimad Bhagavatam, realisti, si associava solo con i devoti, andava ad ascoltare le lezioni.
Era in grado di capire e manifestare i sintomi di chi capisce quando tu ti rivolgi a lui, che sta un'anima spirituale in un corpo animale che sta risalendo gradualmente. È possibilissimo. Molto raro che ci sia una persona elevata spiritualmente in un corpo animale, però è possibile anche quello. Una persona che ha fatto anche molta austerità e che però è caduto indietro per una situazione particolare che l'ha portato a cadere. In questo caso Maharaj Bharata è rimasto attaccato a un cerbiatto, la cui madre ha abortito perché... animale feroce, mentre scappava era incinta.
Mentre passava attraverso l'ashram, l'eremo di questo yogi, che era già arrivato a un punto di avanzamento molto molto elevato,
ha avuto un aborto, è caduto questo cerbiatto, e lei ha cominciato a scappare, e questo cerbiatto è rimasto lì piccolino. Però questo yogi ha avuto compassione, ha cominciato ad accudirlo, a prendersene cura, e si è sviluppato attaccamento. Poi questo cerbiatto crescendo andava da lui, voleva giocare, lo spingeva per giocare, gli impediva di fare le sue pratiche quotidiane. E una notte questo cerbiatto non tornò, allora lui, attaccato a questo cerbiatto, lo andò a cercare nella foresta di notte, al buio, cadde in un dirupo e lasciò il corpo. Pensando al cerbiatto. Infatti, i pensieri che abbiamo al momento della morte determinano il prossimo. Nella Bhagavad Gita c'è un verso che lo descrive bene: Yam Yam Bhapi Smarambhavam.
Smarambhavam significa ricordare. Tiagati ante kalivaram bhavita, senza fallire. Non c'è errore, non è perfetta. Non ci può essere errore, senza fallire prenderai corpo nella situazione che dipende da ciò che hai nella mente nel momento della morte.
Ecco perché è così importante praticare la coscienza di Krishna costantemente, costantemente, ricordare sempre Krishna, perché se al momento della morte ricordiamo Krishna, torniamo da Krishna. Una volta preoccupata. Ha detto che non si può tornare da Krishna se non si è coscienti di Krishna al 100%. Poi, visto che i devoti si erano un po' preoccupati, allora ha cominciato a ridurre, anche il 90, poi anche l'80, anche il 70, anche il 60, anche il 50 è sceso. Perché? Perché ha detto che ciò che manca lo aggiunge il Signore Chaitanya Mahaprabhu, apparirà a lui. Se una persona è rimasta devota per tutta la vita e si è impegnata per tutta la vita, si è sforzata di praticare la coscienza di Krishna, il Signore Chaitanya Mahaprabhu, che la misericordia di Krishna, la misericordia senza causa di Krishna in persona, appare di quel devoto al momento della morte. Quindi si può stare tranquilli, ma è tutto, però bisogna attuarlo, metterlo in pratica. Jai Shri Shri Gunitai Ki Jai Jagana Baladeva Subhadraji Ki Jai Tirada Madhava Ki Jai. Se non c'è altro possiamo prendere per strada.
Andrea,
abbiamo portato la Mridanga a riparare a Roma domenica scorsa, quindi che è Krishna? Ah, Fabio. Jai Fabio, grazie per la domanda. Ci dovrò occupare da chi Jai.